Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Accade al Parlamento. Io sono Marco Mongello e con noi oggi abbiamo Pier Francesco Maiorino. Come eurodeputato del PD al Parlamento Europeo, Maiorino è membro della Commissione Sviluppo, della Commissione Speciale UE sulle interferenze straniere, sui processi democratici ed è membro anche della Delegazione Parlamentare Congiunta UE-Turchia. Una cosa che ci torna molto utile oggi dal momento che la Turchia è il tema al centro del dibattito sia a Bruxelles che a Roma. Partiamo subito quindi dal cosiddetto Sofagate e cerchiamo di capire cosa è successo a Ankara con la sedia mancante per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e quali saranno le conseguenze.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io credo che intanto ci troviamo di fronte ad un fatto molto negativo, qualcosa che davvero rappresenta un episodio ben più che sgradevole, un fatto grave che è figlio, penso, di scelte che sono state fatte e realizzate da parte della Turchia stessa, davvero, diciamo, poco convincenti, per usare un eufemismo. Però vorrei che non discutessimo solo del Sofagate, nel senso che su questo è stato giustamente detto di tutto, grandi condanne, c'è poi il tema evidente della questione diciamo della cultura rispetto al tema delle donne. Tutto questo ha probabilmente prodotto le condizioni perché si verificasse quello che è stato definito un grave incidente, e per me è un fatto veramente brutto, come dicevo. Però non soffermiamoci solo su questo, nel senso che il punto vero, io penso, è quello che sta accadendo in Turchia, cioè le relazioni tra Europa e Turchia adesso sono molto difficili, non per un capriccio delle istituzioni europee e dei loro rappresentanti, ma perché in Turchia si sta compiendo una torsione autoritaria crescente. Abbiamo detenuti politici, voci libere che sono state incarcerate, la repressione nei confronti dell'HDP, il tema dei diritti delle donne messo in discussione ben prima, diciamo, di questo atto così brutto simbolicamente, ma da scelte allucinanti compiute in tutti questi anni. C'è una società civile in Turchia fatta di uomini e donne che si sta giustamente, periodicamente, ribellando, mostrando insofferenza, ma deve fare i conti poi con la repressione. Quindi siamo di fronte a un'involuzione autoritaria e l'Europa non può stare a guardare. Io penso quindi che si debba reagire non solo condannando l'atto accaduto, ma ponendo in maniera molto più forte la questione dei diritti civili, dei diritti umani, la questione della democrazia in Turchia.
Esiste un tema anche di debolezza della politica estera dell'Unione Europea e un tema anche di confusione su chi debba rappresentare l'Unione Europea all'estero?
Assolutamente sì, e peraltro la vicenda del Sofagate, evidentemente può raccontare anche questo, perché lì plasticamente è andata in onda, diciamo, l'incertezza su quale debba essere il ruolo e di chi di massima rappresentanza delle istituzioni europee. E l'Europa penso che debba guardare generalmente a questi mesi come quelli di una opportunità data dalla crisi, se si può parlare di opportunità quando si trova di fronte ad emergenze drammatiche come quelle che stiamo vivendo, per rivedere radicalmente se stessa. È molto importante la conferenza sul futuro dell'Europa, è molto importante tutto ciò che mette in discussione le istituzioni europee per cambiarle e migliorarle nella direzione di far vincere un'Europa ancora più decisa e integrata. E lo dico anche perché penso che in futuro ci sarà di nuovo un bivio. Penso che troppi, anche commentatori nei mesi scorsi, abbiano sottolineato le difficoltà del sovranismo, dimenticandosi che da questi mesi si uscirà con un bivio ineludibile: o più Europa più forte o nazionalismi. I nazionalismi si faranno sentire. In fondo le incertezze europee, date anche da errori che sono stati compiuti in relazione alla vicenda del vaccino, hanno fatto crescere, magari più sotto traccia rispetto a prima, ma un diffuso racconto sul fatto che magari come paese, come italiani, ce l'avremmo fatta di più se avessimo fatto come l'Inghilterra, come la Gran Bretagna, come il Regno Unito, cioè tentando la via nazionale al vaccino, la via nazionalista più che nazionale. È chiaro che tutto questo è una bestialità per chi ragiona con buonsenso e razionalità, ma non sottovalutiamolo questo sentimento. E io penso che ne usciamo bene da un conflitto tra due modelli se imbocchiamo con coraggio la strada di un'Europa più forte proprio sui temi della politica comune, della politica estera, della politica sociale, della politica anche di difesa comune o della politica di gestione della questione migratoria. In fondo, tornando per un attimo dalle parti di Erdogan, lui fa la voce grossa anche perché gli abbiamo delegato una parte di gestione di un grande problema, quello di una parte, diciamo, dei profughi che probabilmente erano intenzionati ad arrivare in Europa. E se noi ci accontentiamo di delegare ad altri quel che non affrontiamo, poi alla fine, diciamo, tutto questo crea dei problemi di cui i nodi vengono facilmente al pettine, e quindi lui può fare anche oggi la voce grossa perché oggettivamente noi siamo stati deboli, noi come istituzioni europee, su quel terreno.
Ecco, proprio la questione migratoria è il grande, diciamo, rimosso in questa questione del Sofagate, ed è una questione che è la spina nel fianco dell'Europa da almeno 5-6 anni, dalla famosa crisi dei rifugiati. Ma Iorino, te sei andato insieme ad altri eurodeputati PD, Bartolo, Benifei e Moretti, a gennaio al campo bosniaco di Lipa per vedere e testimoniare di persona le condizioni di vita dei rifugiati. Ecco, qual è la realtà oggi della questione migratoria europea?
Ma io credo che l'Europa è stata poco coraggiosa. Certo è stata, anche perché c'è stato chi ha giocato con grande capacità e spietatezza proprio sul vento dell'insicurezza che nasce dalla gestione dell'immigrazione. Quindi c'è stata una spinta, diciamo, di destra molto potente, molto forte, e ci ha evidentemente condizionato. Però credo che ci ha condizionato facendoci fare delle scelte sbagliate o facendoci fare la scelta di non scegliere più propriamente. E così l'Europa non si è data una politica comune di gestione del fenomeno. I paesi di confine sono quelli sempre più esposti, non abbiamo neanche cambiato, come pure il Parlamento europeo aveva chiesto nella scorsa legislatura con grande forza, i cosiddetti regolamenti di Dublino, e tutto questo per l'appunto fa sì che i paesi di confine sono più esposti degli altri, e i singoli paesi di confine poi di volta in volta reagiscono in maniere anche differenti. La Croazia chiude con molta asprezza, l'Italia un po' l'ha fatto, un po' no, però questo poi alla fine determina il fatto che hai o i campi di concentramento in Libia, o l'accordo con Erdogan, o la non scelta di intervenire in Bosnia, dove non hai un campo di detenzione organizzato, hai un campo d'accoglienza fatto male, ma hai campi, anzi non più di uno, d'accoglienza, strutture d'accoglienza molto malamente gestiti evidentemente, ma hai soprattutto una deresponsabilizzazione, cioè lì lasci le persone a se stesse, persone che poi tentano di passare il confine tra Bosnia e Croazia, non ci riescono anche in virtù della durezza e dell'asprezza della polizia croata. Questo poi però sappiamo che si verifica anche altrove, perché poi se vai in Slovenia o se vieni in Italia vedi che sono stati praticati dei respingimenti spesso illegali, e tutto ciò è il frutto del fatto che non c'è un grande progetto comune che invece ci deve essere. E su questo terreno credo che dovremo insistere, far sentire la nostra voce. Tra l'altro intendiamo tornare nella rotta, in territori di rotta balcanica, con vari colleghi nelle prossime settimane per vedere, ma poi dobbiamo insistere per far cambiare il segno delle politiche. Su questo terreno la Commissione europea a guida von der Leyen non è sufficientemente coraggiosa, ha presentato un brutto piano per me sull'immigrazione che dobbiamo radicalmente cambiare, ed è un'occasione mancata e mi colpisce perché invece la stessa Commissione è stata molto efficace sul Next Generation EU, sulle questioni della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica. Cioè è una commissione che sta cercando di cambiare le cose, non è conservatrice o immobile, e però sull'immigrazione ancora invece io credo molto arretrata l'azione che viene sviluppata. E poi generalmente, se posso introdurre un altro argomento, ma che poi alla fine altro argomento non è, c'è troppa timidezza sulla questione dei diritti umani.
C'è troppa timidezza rispetto alla Turchia, rispetto all'Egitto, apriamo un altro argomento, o anche rispetto agli stessi diritti all'interno dell'Unione Europea, pensiamo all'Est Europa?
Beh, allarghi giustamente lo spettro in maniera, credo, molto condivisibile. Io credo che la questione dei diritti umani sia una questione cruciale sul presente e il futuro dell'Europa. Anzi, il valore, il rispetto del valore dei diritti umani, il valore della dignità della persona, il valore della vita vera, tutto questo motiva l'esistenza dell'Europa, che non è solo evidentemente un grande spazio di mercato, no? Come ci diciamo sempre, è una grande scommessa culturale, politica, civile, di incontro di persone. E quindi l'Europa deve continuare ad essere battagliera su questi terreni. Dici bene, all'interno innanzitutto, io credo che siano inaccettabili, ad esempio, le scelte fatte in Polonia o in Ungheria sulla questione dei diritti civili, il fatto che ci siano zone, o si teorizzi la necessità di zone dentro all'Europa libere dalle persone omosessuali, come avviene in Polonia, è per me allucinante, inaccettabile. Fa bene il Parlamento europeo, l'ha fatto molto chiaramente, a condannare tutto questo, ma credo che si debba porre la questione ancora più radicalmente, cioè questo è incompatibile con lo stare in Europa, a mio modo di vedere. E poi si deve all'esterno dell'Europa insistere sul tema del rispetto dei diritti umani. Turchia, Egitto anche. Il 18 dicembre scorso, come Parlamento europeo, abbiamo votato una risoluzione molto significativa proprio sul tema del rispetto dei diritti umani in Egitto. Una risoluzione che è significativa non solo perché ricorda il fatto che ci sono 60.000 persone imprigionate senza motivo, per ragioni legate alla propria opinione o al proprio orientamento sessuale in Egitto in questo momento, ma è significativa soprattutto perché dice chiaramente che Patrick Zaki va liberato, che bisogna collaborare con la Procura di Roma nel processo riguardante il dramma della vita spezzata di Giulio Regeni, o che bisogna anche immaginare, laddove l'Egitto non cambia, di inasprire le relazioni diplomatiche. Io penso ad esempio di chiamare l'ambasciatore, nel caso italiano, o ancora di più di interrompere la vendita di armi. Io credo davvero che questo sia un terreno, tra l'altro, che chiama in causa in particolare il nostro paese e che ci chiama in causa anche a noi democratici quando governiamo. È inaccettabile assistere al fatto che l'Egitto sia diventato nei fatti il principale partner nella vendita di armi per l'Italia proprio in questi anni. Cioè, non ho nulla contro l'industria degli armamenti, sono un obiettore di coscienza, diciamo, però non è che so bene la sua utilità, non sono un visionario pazzo. Credo evidentemente che sia cruciale ed è importante difendere anche, tra l'altro, le industrie proprio, le lavoratrici, i lavoratori di quel comparto, però ci vogliono, come ha detto tante volte il Parlamento europeo, come ha detto l'ONU, come afferma, io credo, il buon senso e la cultura anche migliore del nostro paese, ci vogliono delle linee rosse. E una linea rossa, diciamo, delle linee di demarcazione. Ci vuole un momento in cui dici basta. E se non è l'Egitto che non collabora con l'Italia il momento in cui dire basta, non capisco cosa possa essere.
Ecco, su questa cosa dell'Egitto, penso al fenomeno delle primavere arabe. Noi siamo passati da una fase nel 2011-2012 in cui l'Unione Europea, diciamo, si vantava, auspicava di migliorare lo standard democratico nei suoi paesi del vicinato, nei paesi arabi, anche nel partenariato orientale, a una fase dal 2015 in poi, 2014-2015 in poi, in cui sono le dittature o le democrature estere che influenzano l'Europa e peggiorano lo standard democratico dell'Unione Europea, con la disinformazione, la propaganda, i profili Facebook finti su Twitter, al punto che il Parlamento Europeo ha creato una commissione speciale per verificare questi fenomeni. A che punto sono i lavori e cosa è emerso fino adesso?
Ma siamo impegnati in un lavoro molto intenso di studio, analisi, valutazione che culminerà tra alcuni mesi e che io credo poi debba diventare permanente da parte del Parlamento Europeo, nel senso che il Parlamento Europeo penso che si debba dotare permanentemente di un organismo che tiene i fari accesi su questa questione che riguarda il presente e riguarderà il futuro, anche in ragione del fatto che cambia la natura del conflitto con l'innovazione tecnologica, le minacce ibride, le fake news, un mondo che inevitabilmente, mi viene da dire per fortuna innanzitutto, anche molto più interconnesso di prima, e dunque bisogna avere occhi diversi, bisogna avere o forse lenti differenti, diciamo, per osservare i fenomeni e per difendere l'Europa da qualsiasi tentativo di ingerenza esterna. Ci sono due grandi questioni che stiamo monitorando e su cui poi faremo interventi mirati con richieste, proposte, sollecitazioni sia alle altre istituzioni europee che agli Stati membri. Una grande questione è quella per l'appunto delle fake news, o meglio della proliferazione di campagne di disinformazione organizzata, facilitate dai social network, e quindi diciamo il lato oscuro della forza, cioè il fatto che tu hai non solo le grandi opportunità di dialogo e comunicazione, ma hai anche grandi rischi che sono aumentati. E questo è un tema che chiama in causa direttamente, tra l'altro, le piattaforme, i grandi proprietari delle piattaforme che hanno sottovalutato, io credo, i pericoli. In fondo tutta la vicenda degli Stati Uniti, all'interno degli Stati Uniti, nella capacità della destra più estrema di far crescere fake news negli anni scorsi, o anche la questione delle interferenze dalla Russia agli Stati Uniti grazie a azioni di questo genere, e la dicono lunga e chiaramente. Ma anche in Europa ci sono stati vari casi che sono stati, per l'appunto, come tu dicevi, alimentati da fonti esterne all'Europa stessa e che si occupano o di questo o dell'altro campo, che a volte si incrociano, a volte no, che è quello invece tradizionale del finanziamento, cioè il fatto che forze esterne all'Europa sostengono in maniera opaca, illecita, soggetti politici o parapolitici dentro l'Europa per portare avanti magari un progetto che tende a distruggere l'Europa stessa o a colpire determinati obiettivi, target, magari a fare appunto campagne contro i diritti civili o quant'altro. È chiaro che se pensiamo alle vicende di casa nostra, nel senso di casa italiana, ci viene in mente molto facilmente Savoini che a nome di Salvini incontra l'entourage di Putin e trafficano assieme, ipotizzano assieme scambi e comunque relazioni pericolose. C'è una vicenda della magistratura aperta, ma io credo che non sia solo la magistratura che se ne deve occupare. Tu devi comunque erigere muri molto alti e avere una grande sensibilità e attenzione per difendere l'Europa da chi la vuole distruggere.
Un'ultima domanda su un argomento totalmente diverso. Uno degli obiettivi di questa legislatura europea è l'istituzione di un salario minimo europeo. La discussione è già arrivata al Parlamento, a che punto siamo?
Beh, intanto mi pare che stiamo facendo dei bei passi avanti proprio sul principio. Cioè, questo tema che era stato trattato con grande ostilità o diffidenza negli anni scorsi è finalmente pienamente nell'agenda politica del Parlamento, grazie alle sollecitazioni del Parlamento, della Commissione, e io mi auguro che nei prossimi mesi si arrivi a un pronunciamento inequivocabile del Parlamento, che ovviamente poi, anche in ragione di tutte le cose che ci dicevamo prima sulla necessità di una maggiore integrazione, dovrà passare poi al vaglio, diciamo, di altri organismi e dovrà soprattutto vedere come si traduce concretamente nella gestione nazionale della questione. C'è un punto essenziale, che noi non possiamo accettare un lavoro pagato male. Non possiamo accettare meccanismi di proliferazione dello sfruttamento del lavoro che ledono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che non garantiscono e non salvaguardano la dignità della persona. Non basta il mercato, ci vogliono azioni pubbliche di regolamentazione e su questo terreno è bene che si compiano ed è bene che si compiano evidentemente con il massimo coinvolgimento delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali. Ora, a livello europeo questo tema si differenzia da Stato a Stato, ci sono tradizioni nazionali diverse, c'è anche una funzione molto diversa del contratto nazionale e della contrattazione, non è semplice. Però l'importante è che noi facciamo un passo avanti enorme sul piano dei principi che mi pare sta compiendo anche l'amministrazione Biden negli Stati Uniti, cioè quello di dire che c'è un livello sotto il quale non devi andare, punto, perché non è dignità della persona e del lavoro ciò che non prevede un salario adeguato, senza se e senza ma. E tra l'altro questo ci permetterebbe di affrontare, concludo, anche la questione dell'immigrazione con meno banalizzazioni. È un tema, diciamo, parziale nella questione generale del salario minimo, però è importante, perché ad esempio anche noi spesso sentiamo dire, perfino a sinistra ogni tanto, facciamo arrivare gli immigrati che tanto fanno dei lavori che non facciamo più, il che vuol dire lasciamo che vengano sfruttati. E questo alimenta una sorta di concorrenza tra i più fragili nelle dimensioni nazionali, tra i paesi, tra i lavoratori di un paese o di un altro, e l'immigrazione a ribasso allucinante. Invece no, c'è una soglia sotto la quale nessuno può essere pagato perché non prevede la dignità della persona, punto.
Va bene, ringraziamo Pierfrancesco Maiorino per essere stato con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie, ciao, arrivederci.